Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Vigilia del 25 aprile, domani a Milano il corteo nazionale, concentramento alle 14 a Palestro, comizi finali in Piazza Duomo. Annunciati altri due momenti conclusivi, chi rompe l'unità del fronte antifascista se ne assume la responsabilità, dice il presidente dell'ANPI provinciale di Milano, Primo Minelli. Pace e ricordo delle lotte partigiane sono il cuore della festa della liberazione di quest'anno. ATM, la candidatura del direttore generale del comune Malangone a entrare nel CDA fa discutere il centrosinistra. Oggi se ne parlerà in commissione consigliare. Sullo sfondo, il possibile ingresso dei privati nella gestione del trasporto pubblico milanese. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'alta pressione si espande nuovamente sul Mediterraneo, sull'Europa occidentale fino all'Italia, con ritorno di bel tempo primaverile fino a domenica. Le previsioni quindi per oggi: ben soleggiato e più caldo, temperature massime tra 23 e 25 gradi con punte di 26 gradi in area metropolitana. In montagna poche nuvole, di bel tempo nel pomeriggio e rialzo della quota di zero termico verso 3000 metri. Domani sabato 25 aprile tempo simile, soleggiato e caldo, temperature stazionarie. Domenica prosegue soleggiato, solo qualche innocuo passaggio nuvoloso lungo le Alpi e nel pomeriggio. Le massime saranno sempre comprese tra 23 e 25 gradi.
Vigilia del 25 aprile, domani a Milano il corteo nazionale della Festa della Liberazione, appuntamento alle 14 in Corso Venezia all'altezza di Via Palestro. Come di consueto i comizi finali saranno in Piazza Duomo sul palco dell'ANPI. Per le conclusioni sono state annunciate altre due destinazioni. Le associazioni palestinesi concluderanno in Piazza Fontana, il Coordinamento per la Pace, in polemica per la presenza della Brigata Ebraica, organizza un comizio alternativo in Piazza San Fedele. Chi decide di rompere l'unità del fronte antifascista se ne assume la responsabilità, dice il presidente dell'ANPI provinciale di Milano, Primo Minelli. Il ricordo delle lotte partigiane e la pace saranno il cuore del 25 aprile di quest'anno. Sentiamo Primo Minelli.
Quello di ricordare e riconoscere le lotte partigiane, le sofferenze degli antifascisti nel periodo della Resistenza e prima ancora nel periodo del Ventennio. Sul palco avremo la nostra Sandra Girardelli, che nonostante i suoi 100 anni sarà presente. Il secondo è politico, è più di prospettiva, e il tema principale si chiama pace. Su questo non c'è discussione. Quello che sta succedendo in giro per il mondo è davvero fuori da nessuna immaginazione, contro le aggressioni, contro questi nuovi re del mondo che stanno scassando l'umanità, ricordare e la pace. Questi sono i due argomenti su cui centriamo la cosa. Noi abbiamo fatto lunghe discussioni nel Comitato Unitario Antifascista, abbiamo licenziato un documento profondamente unitario. Quindi chi decide di uscire da quel contesto si assume la responsabilità politica di rompere un fronte antifascista, che non è solo un fronte antifascista di ricordo, è un fronte antifascista di prospettiva. Di fronte alle emergenze democratiche che abbiamo di fronte in questo paese e nel mondo, è davvero curioso che ci sia una rottura del fronte unitario antifascista per una ragione, che era la ragione di essere visibili, perché il 25 aprile è una vetrina. Questa è la cosa che non accettiamo.
E dalle 18 sempre domani torna Partigiani in ogni quartiere, quest'anno sarà a Parco Alessandrini in zona Calvairate, in caso di pioggia ci si sposterà nel piazzale della metropolitana Famagosta. Domenico Ferrari di Partigiani in ogni quartiere ci spiega il messaggio di questa edizione.
Speciale come sempre, Partigiani in ogni quartiere. Quest'anno ci sono state le Olimpiadi nella nostra città. Il nostro tentativo è di raccontare come cambia Milano dopo questo evento, quali sono le trasformazioni profonde nel tessuto sociale, urbanistico, ovviamente anche come opera una cultura, un movimento antifascista in una città che sta cambiando così tanto e così velocemente. Ovviamente partiamo dal locale per arrivare all'universale, quindi non toccheremo solo i temi legati alle trasformazioni e alle criticità, alle marginalità della nostra città, ma parleremo ovviamente di Palestina, di migrazioni, ovviamente porteremo tanta tanta musica, perché non dimentichiamoci mai che il 25 aprile è una festa, è un grande rito collettivo in cui una comunità si ritrova e noi cerchiamo di dare voce e visibilità a questa grandissima e bellissima comunità.
81 anni fa la liberazione di Niguarda, un giorno prima del resto d'Italia, la sera del 24 aprile, nello storico quartiere della periferia nord di Milano, ci fu l'insurrezione popolare con partigiani, abitanti della zona, che bloccarono e combatterono con le milizie tedesche e fasciste. Nel pomeriggio e stasera ci sono diverse iniziative per ricordare quel momento. Angelo Longhi è il presidente della sezione ANPI Niguarda.
Sono previste diverse iniziative, la prima delle quali che voglio citare è Pianta un fiore per il partigiano, che sarà alle ore 18 in via Cherso all'Orto Comune, e alla stessa ora dalla Cittadella degli Archivi di via Gregorovius partirà, organizzato da un'associazione di giovani del quartiere che si chiama Another Scratch in the Wall, uno street tour, lo chiamano così, un urban tour, che detto in parole povere è un percorso storico fra tutti i murales politici e sulla resistenza di Niguarda. E poi alla fine di questa lunga giornata ci sarà alle ore 20:30, 20:45 il corteo che partirà da Via Armada, che da 81 anni festeggia la nostra liberazione, che è venuta un giorno prima per impazienza e per anche forza della resistenza in quartiere.
Il sindacato autonomo Confialtrasporti ha proclamato uno sciopero anche dei lavoratori di ATM a Milano. Oggi bus, tram e metropolitane potrebbero non essere garantite tra le 8:45 e le 15. Nel pomeriggio tutte le linee torneranno in regolare servizio. Tra le ragioni della mobilitazione, una serie di rivendicazioni relative a condizioni di lavoro, sicurezza e organizzazione interna. Sono i giorni decisivi per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di ATM. Oggi se ne parlerà in una commissione congiunta mobilità e controllo enti partecipati del Comune di Milano. Gli incarichi scadono a fine mese, i nomi di alcuni candidati stanno facendo discutere il centrosinistra milanese, in particolare quello del direttore generale di Palazzo Marino, Cristian Malangone. Tra gli indagati nelle inchieste sull'urbanistica e sulla vendita di San Siro a Inter Milan è uomo molto vicino al sindaco Sala. Tra i consiglieri di maggioranza c'è chi ritiene inopportuna la sua possibile nomina per un conflitto di interessi. Sullo sfondo c'è anche la gara per la concessione del trasporto pubblico locale in scadenza a fine anno. Voci insistenti parlano di un accordo tra ATM, WeBuild, la grande azienda del settore delle costruzioni, e la multinazionale Hitachi. Se questa accordata ottenesse la concessione, i privati entrerebbero nella gestione dei trasporti milanesi. Un'operazione inaccettabile, dice Elena Comelli della segreteria milanese di Sinistra Italiana.
Il nodo è la direzione verso la quale si sta andando, che in buona sostanza è quella in qualche modo di una privatizzazione del trasporto pubblico milanese. Non è una questione che emerge oggi, se ne era già parlato e discusso più volte nel corso della precedente consigliatura, poi tutto il tema in qualche modo è sparito dai radar ed è riemerso in questi giorni e in queste ore anche a seguito della discussione sui nomi. Allora, intanto noi pensiamo che il trasporto pubblico ATM sia davvero una delle risorse più importanti di questa città, e pur comprendendo quello che è il discorso imprenditoriale di poter partecipare a gare ed estendere il raggio d'azione, non riteniamo che questa sia una motivazione né adeguata né sufficiente per privare Milano di quella che è una delle sue risorse. Se la nostra idea di giustizia sociale, il trasporto pubblico, attendere dovrebbe diventare gratuito. Non ci aspettiamo che sia gratuito dall'oggi al domani, ma se pensiamo che muoversi in città senza inquinare debba essere un diritto, la direzione non può che essere quella del trasporto capillare gratuito, e lo sottolineo, per noi pubblico.
Caso San Siro, il sindaco Sala sollecitò il presidente del Milan Paolo Scaroni per ricevere la manifestazione di interesse da parte dei club di calcio per l'acquisto dello stadio e delle aree vicine. Lo scambio emerge da una mail scritta nell'agosto 2024 dall'allora amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello. Dalle chat vengono fuori anche timori dell'amministrazione comunale per gli ostacoli all'operazione, messaggi alla sovrintendente a proposito del vincolo per la tutela dello stadio. Le conversazioni sono riportate in un'informativa della Guardia di Finanza agli atti dell'inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. La procura ipotizza i reati di turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio per 9 indagati. Domani e domenica a Rofiera il Salone del Mobile aprirà al pubblico. Noi continuiamo il nostro viaggio nella settimana del Fuori Salone di Milano con Tiziana Ricci.
Il fuorisalone si è esteso in numerosi luoghi in tutta la città, oltre i più noti distretti. In questi giorni ne abbiamo visitati alcuni, Fra gli altri, ricchi di grandi installazioni, abbiamo cercato le innovazioni tra i giovani a base a Fabbrica del Vapore, al Salone Satellite in Fiera. Oggi curiosiamo in qualcuno dei numerosi palazzi storici di Milano, dove oltre a tanti giovani incontriamo visitatori di ogni età amanti del design. Nel quartiere di Brera, affollatissimo, è molto faticoso muoversi. Palazzo che ospitava lo studio di Piero Manzoni ora ospita gli stravaganti designer belgi. Poi l'Accademia di Brera, troviamo l'Orto Botanico, ospita una delle sedi di Interni con installazioni quest'anno deludenti. A Palazzo Citterio poi troviamo in un bellissimo allestimento l'artigianato uzbeko, un'iniziativa che ha anche lo scopo di parlare del Mar d'Aral, che i cambiamenti climatici rischiano di prosciugare. Palazzo Litta in Corso Magenta ospita Metamorfosi, il tema è lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie, e lì incontriamo Anna, l'innovazione recupera la tradizione.
Dietro c'è il Politecnico, c'è il grande architetto De Lucchi, di cosa si tratta?
È una struttura, un'installazione che spiega il concetto di cooperazione. Nel nostro caso, nel mio gruppo, un gruppo tutto al femminile, abbiamo realizzato la cooperazione come braiding, quindi come intreccio. Per spiegarla abbiamo realizzato questi tre pannelli che sono dei telai, dove su questi telai si dà vita a un nuovo concetto di linguaggio. Abbiamo tantissime culture dove dei piccoli fili di paglia generano delle strutture gigantesche, appunto votive per certe divinità.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.